al Dipartimento Ambiente, Costruzioni e Design della SUPSI di Mendrisio. Lunedì scorso si è inaugurata una mostra intitolata Patrimonio Inclusivo, Voci e Luoghi Invisibilizzati, che presenta 12 diversi luoghi della Svizzera attraverso fotografie e documentazioni, luoghi importanti che conservano la memoria di comunità minoritarie che però la società ha marginalizzato e reso invisibili. Parliamo per esempio di carceri, di quartieri popolari, ancora di luoghi di incontro di comunità queer. Ci arriviamo, intanto iniziamo dicendo che è un progetto importante realizzato dagli studenti e dalle studentesse dei Politecnici di Losanna e Zurigo in occasione del 50° anniversario dell'anno europeo del patrimonio architettonico, da cui oggi vogliamo partire proprio per riflettere sul tema delle identità e delle comunità marginalizzate e invisibilizzate. Intanto do il ben ritrovato a Francesca Rodesino.
Buongiorno Barbara e buongiorno a tutte le persone all'ascolto. Sì, e quindi quali sono le voci e i luoghi resi invisibili in Svizzera? Quale ruolo hanno i luoghi nella costruzione dell'identità di una comunità e quali implicazioni sociali e politiche ha l'invisibilizzazione dei luoghi di appartenenza di una comunità? Queste sono alcune delle domande che rivolgeremo ai nostri ospiti di oggi. La prima è la curatrice della mostra approdata a Mendrisio, Giacinta Jean. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Lei è professoressa di conservazione e restauro alla SUPSI ed è parte dello Swiss Conservation Restoration Campus, la rete di coordinamento svizzero per le attività di insegnamento e di ricerca nel settore della conservazione. E collegato con noi c'è anche Sandro Cattacin. Buongiorno e benvenuto anche a lei.
Buongiorno.
Sandro Cattacin è professore di sociologia e direttore dell'Istituto di Ricerche Sociologiche dell'Università di Ginevra.
Allora, professoressa Jean, noi partiamo proprio da questa importante mostra approdata a Mendrisio, Patrimonio Inclusivo, Voci e Luoghi Invisibilizzati, il titolo. Inizia a raccontarci com'è nata questa iniziativa e quali gli intenti e gli obiettivi che si prefigge.
Certamente, molto volentieri. Intanto comincio a fare un passo indietro. Non sono la curatrice della mostra. Io ho avuto l'onore e il piacere di aprire le porte del Dipartimento Ambiente, Costruzione e Design della SUPSI a questa iniziativa che, come avete giustamente detto, nasce per i 50 anni dell'anno europeo del patrimonio architettonico ed è una iniziativa che è finanziata dall'Ufficio Federale della Cultura, sezione Baukultur, e questa iniziativa è guidata da un gruppo di lavoro dell'ICOMOS Swiss, coordinato dalla Cattedra per il Patrimonio Edilizio e la Conservazione del Politecnico di Zurigo. La professoressa responsabile è Silke Langenberg, che molti di voi conosceranno sicuramente, e questa mostra è il frutto del lavoro fatto in collaborazione tra gli studenti del corso Future Heritage del Politecnico di Zurigo e del corso Anthropologie de l'Urbain del Politecnico di Losanna, studenti che sono stati coordinati dalla Cattedra del Heritage, Anthropologie et Technique della professoressa Florence Graset-Bidot. Ecco, con questa lunghissima introduzione vi ho fatto subito capire qualcosa di importante, spero, che questo è un lavoro collaborativo che ha richiesto, diciamo, la partecipazione, l'impegno di tante teste, di tante istituzioni e soprattutto ha la particolarità di essere un lavoro che nasce dagli studenti. È quello che viene visto in mostra è soltanto una piccolissima selezione di casi studio. Voi avete parlato di 12 diversi luoghi. Pensate che questi 12 diversi luoghi sono stati selezionati a partire da almeno 150 proposte, 150 descrizioni che hanno fatto gli studenti, cercando di considerare tutti i luoghi della Svizzera.
Giacinta Jean, attraverso fotografie tra l'altro bellissime e diverse documentazioni, questa mostra quindi presenta una selezione di 12 luoghi, lei lo ha appena ricordato, tra i molteplici che sono stati appunto cartografati dalle studentesse e dagli studenti dei Politecnici Svizzeri. Quali sono quindi i luoghi invisibilizzati che la mostra ha scelto di mettere in luce?
La mostra è stata, diciamo, allestita, organizzata apposta per le giornate europee del patrimonio che si sono tenute a Losanna. Quindi diciamo che ha uno sguardo un po' più rivolto verso il patrimonio della Svizzera romanda. Questo bisogna sottolinearlo perché i visitatori si accorgeranno che la mostra non è perfettamente equilibrata. Per esempio, mancano anche dei luoghi ticinesi, un tema su cui potremo ritornare e su cui vi invito anche tutti gli ascoltatori a riflettere. Quindi, considerando questo spostamento verso la Svizzera romanda, si ha una grandissima varietà di casi. Sono stati scelti innanzitutto casi non istituzionalizzati, quindi che non fossero già stati riconosciuti o inseriti all'interno di un'istituzione, ma dei casi ancora liberi, ancora soggetti a forte cambiamento, partecipazione, che non fossero, diciamo, inquadrati all'interno di rigide maglie. E quindi si va da questi bar LGBTQ+, a Ginevra, a Losanna, uno è il Le Phare, l'altro è l'Ex Saxo, per passare a Nyon con un villaggio di pescatori, che sta attraversando un momento difficilissimo. Sono pochissime le persone che adesso si dedicano a questa attività, sono pochissimi soprattutto i giovani che si dedicano a questa attività, e quindi è importante mettere questo segnale rosso, no? Di pericolo. Facciamo attenzione anche a queste attività che sono fondamentali per il territorio, per il benessere dell'ambiente, ma che adesso fanno fatica a sopravvivere.
E noi guardiamo. Prego, prego, voleva concludere.
No, non vuole. Sì. Per passare alle attività che vengono svolte in una prigione femminile e capire anche come una prigione femminile può essere diversa e deve essere in qualche caso diversa rispetto a una prigione maschile. Per passare a luoghi di culto come musei, la moschea di Losanna o la chiesa greco-ortodossa di Zurigo, spazi di gioco, spazi esterni come uno skate park, come il piccolo vicolo dell'Industrie a Losanna. Gli spazi sono veramente tanti e diversi. Si è scelta nella selezione, si è cercato anche di dare voce a questa diversità dei luoghi e degli spazi.
E noi guardiamo a questi 12 casi come a un piccolissimo distillato, potremmo dire una punta dell'iceberg di un fenomeno e fenomeni di invisibilizzazione ben più profondi e radicati in Svizzera, che poi toccano moltissimi ambiti, dal lavoro alla politica, dall'istruzione fino alle politiche urbanistiche. Ecco, Sandro Cattacin, noi l'abbiamo voluta coinvolgere proprio innanzitutto per chiederle dal suo osservatorio quali sono le principali dinamiche che lavorano e concorrono per i processi di inclusione o di esclusione che portano alla costruzione, che è una costruzione sociale, dunque non neutra, del patrimonio collettivo, e soprattutto, secondo lei, quali sono i principali luoghi fisici, ma anche simbolici, che subiscono oggi in Svizzera questi processi di marginalizzazione e invisibilizzazione?
Tante domande, però potrei semmai cominciare dicendo che la città igienista, quella che è stata creata più di 150 anni fa e che poi si è sviluppata nel modernismo, era una che si voleva essere in un certo senso bella, senza elementi che disturbano, e così quello che disturbava veniva tolto dalle città e messo nei sanatori, per esempio. Problemi legati all'alcol o ancora alla prostituzione, questi luoghi erano visti come luoghi problematici. Durante il dopoguerra questi luoghi sono ancora più spariti, ancora più combattuti, perché la pressione, la normalizzazione era talmente forte che tutto quello che era diverso doveva essere escluso dalle città e dalla visualità, dal vedere concreto che la città produceva. Ecco, questa dinamica è cambiata fortemente negli anni Ottanta, è cambiata a causa dei movimenti sociali, e tipicamente, se pensiamo a questi luoghi dove si incontrano omosessuali o la comunità LGBTQ, sono luoghi che oggi vengono proposti nelle guide ufficiali della città. Il percorso tipico LGBTQ, per esempio, fa parte di qualcosa che si trova sui siti ufficiali del turismo, i siti ufficiali della città. Dunque la questione della visibilità, non visibilità, sta cambiando. Più la società diventa sensibile alla necessità di promuovere le differenze, gli altri modi di essere, anche in un certo senso quello che fa la creatività della città. Un altro discorso sono poi effettivamente questi luoghi che sono eterotopie, come direbbe Foucault, cioè i cimiteri che sono nei margini della città, dove c'è una specie di attrazione e nello stesso momento anche una specie di paura di questi luoghi. Dunque creano, come si vede nei film per esempio che parlano di prigioni, creano una specie di immaginario che non è così semplice da trattarlo da invisibilizzazione, direi piuttosto curiosità che gioca insieme con questi luoghi che si sono costruiti nel tempo. Quello che vedo, quello è molto importante, e concludo con questo, che questi luoghi che non si volevano vedere, che oggi si mostrano, questi luoghi che rimangono luoghi problematici ancora oggi, certi di questi luoghi, bene, sono le storie poi e i racconti su questi luoghi che possono arrivare a trasformarli in luoghi che tutti accettano come luoghi che fanno parte di un patrimonio. Penso per esempio alla salvaguardia di baracche che erano legate agli stagionali, che sono mostrati oggi, sono trasformati oggi in musei a Vienna. Dunque abbiamo anche questo tipo di storia, e magari dobbiamo essere, quando parliamo di invisibilizzazione, anche in uno sguardo a dirsi cosa succederà fra 10 anni, quando qualcuno si impegnerà per far sì che questo luogo sia visibile, quando troverà quell'insieme, quel cocktail necessario, che è l'emozione che crea, l'emozione collettiva che crea, la situazione, i ricordi, la storia che si può raccontare attorno, e poi effettivamente anche la forma, quello che è il legame tra flesh and stone, come direbbe Sennett, tra la carne e l'umano, e quello che è il costruito. Quando ci sono poi questi tre ingredienti condivisi, è molto facile fare il prossimo passo. Però è vero, siamo in una storia di lotte di riconoscimento che vanno in parallelo a queste storie di riconoscimento di posti.
Tutto ciò, Sandro Cattaccin, porta anche a chiedersi allora che diciamo che ruolo abbiano questi luoghi nella costruzione dell'identità di una comunità o delle identità, perché insomma al singolare questa parola suona sempre un po' limitante.
Sì, certo, noi abbiamo analizzato spesso i quartieri e come la gente parla del quartiere, e lì nascono queste storie legate a dei luoghi e alle identità, anche storie che sono a volte negative, problematiche. Diventano raccontate a storie che fanno parte di quello che poi è la propria descrizione della vita, del percorso di vita e delle esperienze che sono state fatte. E da lì già Jane Jacobs diceva: non è una questione estetica, ma sei un marciapiede largo e ti puoi fermare e discutere con la gente davanti al tabaccaio. Ecco, quel luogo lì ti rimarrà come un luogo identitario tuo, ma anche poi del quartiere, perché incontri altra gente, sai che lì vedi uno che volevi incontrare, eccetera eccetera. Così anche sono ovviamente i bar, così sono i negozi di quartiere, sono le panetterie, che nell'insieme diventano questo misto tra il sociale e il costruito, che fanno sì che ti puoi identificare. Noi insistiamo molto su questa idea di trovare narrazioni, trovare legami tra il costruito e chi ci vive, perché sappiamo benissimo che se tu ti identifichi con un luogo, se tu ti senti appartenente a un luogo, nel bene e nel male, perché abbiamo anche lavorato su delle periferie molto problematiche dove la gente diceva sono di questo luogo, lo sarò sempre, dunque anche se riesco a partire rimane un mio luogo. Ecco, anche se ci sono questi elementi problematici, sappiamo che quando si sviluppa un sentimento d'appartenenza c'è tutta una dinamica che va insieme, prendi cura del luogo, partecipi al far sì che il luogo sia vivibile e trasformi in un certo senso il tuo sentimento d'appartenenza, la tua identità che hai nel luogo, in civismo. E questi sono elementi che oggi più che mai sono diventati importanti, perché vogliamo la città più resiliente, la città dove la gente investe, perché non possiamo mettere un poliziotto dietro ogni cittadino, vogliamo che i cittadini e le cittadine diventino attori della città del futuro.
Giacinta Jean, c'è una prigione tra i luoghi della mappatura alternativa in mostra a Mendrisio. Lei appunto forse lo accennava anche prima. Si tratta della prigione di La Tuilière nel Canton Vaud, uno dei pochi istituti penitenziari svizzeri destinati in modo specifico alle donne. Che racconto di questo luogo, a proposito di narrazioni che si cercano e che si propongono, di cui parlava poco fa Sandro Cattaccini, è emerso dal lavoro sviluppato dagli studenti e delle studentesse su questo luogo? Ricordo anche che nel 2019, aggiungo questo dato statistico, le donne rappresentavano circa il 6% della popolazione carceraria svizzera, e in Ticino in fase di realizzazione la struttura carceraria per donne che dovrebbe essere aperta nei prossimi mesi. Prego.
Beh, questo è un ottimo esempio di un luogo invisibilizzato, quindi che non fa parte dei nostri itinerari cittadini, che difficilmente potremmo trovare sulle mappe, sulle guide delle città. Però capire che cosa succede anche dietro delle pareti, noi magari possiamo vedere le pareti, non quello che succede dentro, e scoprire che ci sono invece dei luoghi fatti apposta per favorire un migliore rapporto tra le madri e i loro bambini, per favorire i modi, quindi una serie di attività e professioni che le donne possono imparare per potersi reinserire meglio nella società, e quindi favorire un loro ritorno a una vita normale. E queste sono chiaramente delle considerazioni molto molto importanti: che rapporto avere con la famiglia, con la propria salute e con il proprio capacità di rendersi indipendenti. Ecco, e che un luogo quindi attraverso le sue caratteristiche fisiche possa dare questo anche valore sociale è fondamentale, è importantissimo, è un esempio di riflessione importante anche per gli esempi, appunto, come lei ha ben detto, che si stanno costruendo, che stanno nascendo. In realtà tutti questi esempi che si possono vedere in mostra al Dipartimento Ambiente, Costruzione e Design di Mendrisio cercano anche di rispecchiare quella che è una società ormai multiculturale, una società che è fatta di tanti voci che spesso non sono visibili da tutti se non si appartiene a un determinato sottogruppo della popolazione. Però queste voci sono importanti perché ormai escono sempre di più dai luoghi separati e diventano parte della nostra società. Quindi come integrarli, come riconoscere anche il valore e la presenza di altre comunità all'interno della società che sono sia delle realtà sociali sia delle realtà fisiche, è veramente molto molto importante. È particolarmente importante che questo lavoro sia stato fatto da dei giovani studenti universitari.
Certo, questo è importante, importante ricordarlo. C'è spazio ancora per forse un ultimo caso piuttosto emblematico, appunto fra i luoghi scelti, selezionati, anche quello della Moschea di Losanna. Noi proprio qualche tempo fa qui alla Rete 2 avevamo realizzato un Moby Dick sul tema dell'Islam invisibile in Svizzera e nella Svizzera italiana, dove non soltanto ad oggi non esiste una vera e propria moschea, ma dove, ecco, i luoghi di culto musulmani dal di fuori, dunque dalla strada, sono assolutamente invisibili, non riconoscibili, non ci sono segni che appunto indicano dall'esterno che lì c'è un luogo di culto musulmano, e questo anche per una questione di discrezione e diciamo quasi di se non autocensura, un voler ritrarsi dallo spazio pubblico e soprattutto da il razzismo anti musulmano che, insomma, ci dicono anche gli ultimi dati del servizio contro il razzismo, è ben presente nel nostro paese. Sandro Cattacin, dunque, e ci avviciniamo alle conclusioni, cosa significa anche per queste comunità razzializzate o discriminate negoziare legittimità e maggiore appartenenza allo spazio pubblico e al patrimonio collettivo?
È un lavoro di presa di posizione, di presenza visibile che si dovrebbe fare per poter dare anche a questi luoghi quello che merita, rispetto e dignità. Certo, il legame è evidente tra islamofobia e nascondersi, tra atteggiamenti anti-omosessuali, per esempio, come li abbiamo ancora in tanti paesi, e far sì che questi luoghi di incontro non si vedano. Quello che direi è che siamo in una fase nel quale tutto questo si muove un po'. Stiamo parlando molto di islamofobia in Svizzera, anche l'antisemitismo, di nuovo un tema. Penso siano questioni che mostrano che c'è un processo d'apprendimento dalle due parti da fare. Da una, di avere più coraggio a fermare la posizione. Ci sono organizzazioni che lavorano in questa direzione molto bene in Svizzera, anche dar sì che in un certo senso si possa imparare insieme l'esistenza della molteplicità delle religioni in questo caso. Insomma, è un percorso che non può passare da un automatismo, deve passare da lotte di riconoscimento, da lotte di persone che soffrono della loro discriminazione. E come descriveva molto bene il nostro caro Goffman, un sociologo, antropologo, quando sei molto stigmatizzato, a un certo momento questo stigma diventa una sofferenza talmente grande che puoi solo uscirne girandolo, facendoci essendo fieri di essere quello che si è. Quello è successo con tanti gruppi, e penso che siamo in questo periodo anche in una fase dove questa popolazione musulmana in Svizzera sta dicendo: beh, insomma, cosa volete da noi? Voi avete la vostra religione, noi la nostra, e ne siamo fieri e vogliamo mostrarla. C'è un caso bellissimo, smetto veramente con 30 secondi, l'organizzazione del fine del Ramadan nel quartiere di San Salvario a Torino, che hanno fatto di questa festa di fine Ramadan una festa di quartiere al quale partecipano tutte le religioni e anche l'AMPI, per dirla completamente, ed è diventata una festa che tutti vogliono partecipare.
E questo è un esempio molto bello che, tra l'altro, pian pianino sta attecchendo anche in Canton Ticino. Già l'anno scorso sia la comunità di Giubiasco sia quella di Viganello hanno organizzato degli iftar, questi pasti collettivi alla fine della giornata di Ramadan, aperti alla cittadinanza, tutte occasioni molto belle di dialogo, di scambio, di creazione, insomma, di questo patrimonio condiviso. Noi ci fermiamo qui per oggi, ricordando, insomma, le parole fondamentali di Sandro Cattacin, la necessità, no, di compiere dei percorsi di riconoscimento, un riconoscimento che avviene su più piani. Sicuramente un contributo importante viene dato anche da questa mostra, Patrimonio Inclusivo, Voci e Luoghi Invisibilizzati. Lo ricordo, sarà visitabile fino a venerdì 27 marzo al pian terreno del campus SUPSI di Mendrisio, dal lunedì a venerdì, e in particolare martedì prossimo 10 marzo è prevista proprio una visita guidata alle 17 a cura di Giacinta Jean insieme a Sergio Bettini e Anna Bernardi. Grazie Giacinta Jean e Sandro Cattacin per essere stati con noi oggi.
Grazie a voi, buon pomeriggio.